giudizio su questo bilancio non può che essere positivo. Grazie.
Grazie consigliera Grandi. Prego, ci sono altri interventi? Prego consigliera Sanfelici.
Grazie. Presidente, assessori, colleghi consiglieri, sul rendiconto 2025 non possiamo limitarci a una lettura contabile o autocelebrativa dei numeri. Un rendiconto non è soltanto una fotografia tecnica, ma è il momento in cui il Consiglio valuta la qualità dell'azione amministrativa, la capacità che la Giunta ha di programmare, di spendere bene, di rispettare i tempi e soprattutto di garantire servizi efficienti ai cittadini. Dalla documentazione emerge certamente un avanzo disponibile significativo, pari a circa 3,5 milioni di euro, e una gestione corrente chiusa con un avanzo di 1,33 milioni. Vengono inoltre richiamati investimenti per circa 10 milioni di euro. Ma proprio questi numeri impongono una domanda politica molto semplice. Se il Comune ha risorse, avanzo e investimenti così rilevanti, perché tanti problemi concreti della città restano risolti o procedono con lentezza? Perché la percezione dei cesanesi, vi assicuro, è questa. Il punto non è contestare i dati contabili, ci mancherebbe. Il punto è capire se dietro questi dati ci sia davvero una macchina amministrativa capace di trasformare le risorse in opere concluse, servizi migliori, manutenzioni tempestive e risposte ai cittadini. E qui devo dirlo, emergono alcune criticità. Una parte rilevante di queste risorse, di questi investimenti, di questi cantieri è collegata ai contributi statali, regionali, PNRR o altri finanziamenti pubblici. Significa che serve controllo, monitoraggio e chiarezza sui tempi effettivi di incasso e realizzazione delle opere. Lo state facendo? Questo Consiglio deve conoscere con precisione quali opere sono nei tempi, quali sono in ritardo, quali rischiano criticità e quali ricaduti ci sono per i cittadini, scuole, quartieri e servizi. La seconda criticità riguarda il PNRR. Anche l'organo di revisione vi richiama a mettere in campo tutte le procedure idonee per evitare la perdita dei finanziamenti per inadempimento dei termini temporali. È un passaggio pesante che non può essere liquidato con una semplice raccomandazione tecnica. Significa che il tema esiste, significa che sui progetti finanziati non basta rivendicare di aver intercettato risorse, bisogna dimostrare di saper realizzare nei tempi, con cronoprogrammi chiari e aggiornati. Infatti nel verbale della Commissione si parla di variazioni d'urgenza legate al nuovo polo dell'infanzia, al ripristino dello stanziamento di 242.400 euro relativo al fondo opere indifferibili e all'allineamento con la piattaforma ministeriale Regis. E anche qui la domanda politica è chiara. Perché si arriva con variazioni d'urgenza? Perché serve un ripristino contabile? Quali sono oggi i tempi reali dell'opera? La terza criticità riguarda l'organizzazione interna del Comune. Il consigliere Gammini in Commissione Economica ha richiamato correttamente le osservazioni dell'organo di revisione sulla correlazione tra solidità del rendiconto, adeguatezza dell'assetto organizzativo del personale, attuazione dei progetti PNRR e capacità di riscossione. Questo è un punto decisivo. Se la struttura amministrativa è fragile, se gli uffici sono sotto pressione, se il sistema di controllo interno non è sufficientemente consolidato, allora anche i numeri positivi rischiano di restare sulla carta. Un comune non si governa soltanto iscrivendo finanziamenti a bilancio, si governa garantendo che gli uffici siano messi nelle condizioni di lavorare, che i procedimenti vadano avanti, che le opere arrivino a conclusione e che i cittadini vedano risultati concreti. C'è poi un tema sulle variazioni d'urgenza. In Commissione sono state portate ratifiche relative a interventi importanti, dal nuovo polo dell'infanzia a fondi per la messa in sicurezza e l'adeguamento antincendio delle scuole Alessandrini e Monaca. Sono interventi rilevanti, ma proprio perché rilevanti, chiediamo che l'amministrazione smetta di presentarli solo come atti tecnici e inizi a dare al Consiglio e alla città un quadro politico chiaro: tempi, costi, stato di avanzamento, eventuali criticità, ricadute sui servizi e sulle famiglie. Noi non siamo contrari agli investimenti, al contrario, siamo favorevoli a ogni euro che arriva sul territorio e viene usato bene, ma proprio per questo chiediamo rigore, trasparenza e capacità amministrativa. Non si può trasformare ogni finanziamento ottenuto in uno slogan. Il vero banco di prova non è ottenere il finanziamento, ma completare l'opera, rispettare i tempi, evitare ritardi, non perdere risorse e consegnare i risultati alla città. Per queste ragioni il nostro giudizio politico sul rendiconto è critico. Critico perché l'avanzo disponibile dimostra che esistono margini finanziari, ma non sempre vediamo la stessa efficacia nella risposta ai bisogni quotidiani dei cittadini. Critico perché sui progetti PNRR serve massima attenzione per evitare ritardi, dei finanziamenti o difficoltà realizzative. Critico perché la stessa documentazione richiama la necessità di rafforzare organizzazione interna, riscossione o controlli. Critico perché il Consiglio Comunale deve essere messo nelle condizioni di esercitare pienamente il proprio ruolo, con tempi adeguati e documentazione completa. Per questo chiediamo all'amministrazione un impegno preciso, portare in Consiglio o in Commissione un monitoraggio periodico dei principali progetti finanziati, con cronoprogrammi aggiornati, stato di avanzamento, eventuali criticità e impatto sui quartieri. Cesano Bossone non ha bisogno di numeri da esibire, ha bisogno di opere concluse, scuole sicure, servizi efficienti, strade curate e una macchina comunale che funzioni. Noi continueremo a fare opposizione in modo serio, entrando nel merito degli atti, senza pregiudizi, ma senza sconti. Perché il rendiconto non può essere solo il racconto di ciò che si è scritto a bilancio, deve essere il giudizio su ciò che è stato davvero fatto per la città. Per questo il voto di Fratelli d'Italia sarà contrario. Grazie.
Grazie consigliera Sanfelici. Prego. Prego, consigliere Morandi e poi consigliere Carizzoni.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. Questo è il secondo bilancio consuntivo che ci accingiamo ad approvare, ma in realtà è il primo gestito per intero dalla presente giunta in questa consigliatura. Quindi prima di tutto rivolgo i miei più sinceri ringraziamenti a Sindaco ed Assessori per aver sviluppato con impegno le linee programmatiche sottoposte agli elettori e ai funzionari comunali per aver collaborato operativamente alla loro messa a terra. Dicevo che è il primo bilancio annuale gestito per intero e quindi è la prima occasione che abbiamo per guardare con consapevolezza e responsabilità i risultati annuali. I risultati sono l'unica cosa che conta. Per quanto condivida l'importanza del DUP e del bilancio di previsione, la differenza tra proposta e realizzazione è indiscutibile, soprattutto per i nostri concittadini che ci guardano. Al di là di tutte le migliori intenzioni, al di là degli scenari macro nei quali siamo immersi con tutte le difficoltà che propongono, i risultati sono l'unica cosa su cui ognuno di noi pretende di essere giudicato e questa ne è la prima occasione. Una prima sottolineatura è che abbiamo un bilancio solido in sicurezza. Di questi tempi non è poco. Questo si chiede ad un buon padre di famiglia, come dice il Codice Civile, di non far restare la propria famiglia preoccupata per il futuro. Quando non riesco a togliermi il cappello del professionista di finanza, rabbrividisco sempre a vedere il saldo di cassa che presenta questo bilancio. Per quanto la contabilità pubblica ne richieda il vincolo parziale, penso sempre che ogni euro in cassa sia un euro infruttifero, soprattutto in presenza di un saldo mutuo di persino inferiore e in costante riduzione, e aggiungo meno male. Ma poi mi tolgo questo cappello e più saggiamente mi soffermo sulla continuità di questo bilancio con le gestioni precedenti. La finanza pubblica, a partire da quella nazionale, è in uno stato di immobilità di chi non ha possibilità né idee. Riporto la dichiarazione del delegato ANCI alla finanza. Il documento di finanza pubblica 2026 comporterà una perdita complessiva di 2,2 miliardi nel triennio per i comuni italiani. Presenta forti criticità che rischiano di compromettere la tenuta dei bilanci comunali. Insomma, la finanza locale subisce questa attitudine taglieggiata da prelievi ingiustificati per una realtà locale che ha un patrimonio da gestire formato da persone, i propri cittadini e il territorio. Riuscire a salvaguardare il benessere dei cittadini e l'integrità del territorio non è cosa da poco. Io credo che, come si dice, con un cuore d'asino e uno di leone, ci si provi a raggiungere questo risultato. Un secondo tema è il volto di Cesano che sta parzialmente cambiando, in meglio ritengo, grazie al PNRR e alle collegate opere finanziate. Però questo è un fatto straordinario, occupa una quantità enorme di tempo, gli uffici, funzionari e amministratori e assorbe, lo vediamo bene anche dal numero di variazioni proposte, risorse umane e finanziarie. I risultati non sono ancora visibili e il giudizio va posposto a quando questi risultati saranno ottenuti e per risultati intendo con le opere in pieno funzionamento. Certo, non è bene che questa straordinarietà impicci l'operatività dell'amministrazione. Forse abbiamo messo troppe bistecche sul barbecue? Facciamole dunque cuocere rapidamente e portiamole in tavola. Abbiamo altre linee programmatiche che abbiamo proposte e meritano la nostra attenzione. Cito ad esempio, senza dar loro priorità, la realizzazione della comunità energetica e l'attenzione alla sicurezza, intesa come sociale e non come repressiva. Facciamo in modo che ci sia spazio anche per queste. Da ultimo un commento sul nostro patrimonio. Quanto alle persone è stato fatto tanto lavoro. Ci sono tante proposte culturali di intrattenimento rivolte anche ai giovani. E c'è una grande attenzione alle fragilità e ai bisogni, che purtroppo, milione dopo milione destinato alle armi, continueranno ad essere sempre più rilevanti. Dalle disabilità all'emergenza a casa, che ringraziando gli amministratori milanesi e la loro visione di Milano per pochi, ne sentiamo le conseguenze anche a Cesano. Quanto al territorio, registro un grande sforzo nella manutenzione e nel risparmio energetico e capisco le difficoltà connesse ai costi non sostenuti negli anni precedenti e da affrontare ora. Apprezzo il lavoro compiuto e la volontà di continuarlo, finanzi permettendo, in attesa della prevista revisione dei regolamenti edilizi, possibilmente quando la variazione del PGT non sarà già completata e i giochi fatti. Come ho anticipato, ho proposto alcune considerazioni di carattere politico alla luce della sensibilità e dei valori che caratterizzano il movimento di cui faccio parte. Spero che riusciate a leggere in essi l'apprezzamento per il lavoro svolto che mi porterà a votare a favore dell'approvazione del bilancio consuntivo 2025. E lo spirito costruttivo nel suggerire qualche tema che non merita di essere messo da parte. Grazie.
Grazie consigliere Morandi. Prego consigliere Carizzoni.
Grazie Presidente, buonasera a tutti. In questa sede eviterò di soffermarmi su un'eccessiva elencazione di cifre e tabelle, che d'altronde sono ben visibili a tutti e a portata di mano dei documenti del rendiconto che abbiamo. Credo sia più utile per un'operazione di verità e trasparenza verso il Consiglio e i cittadini offrire una visione d'insieme, una lettura politica di ciò che questi numeri rappresentano per la vita della nostra comunità. Il rendiconto che votiamo oggi è la prova contraria alla retorica del libro dei sogni della minoranza. È la dimostrazione che a Cesano i sogni si possono trasformare in atti concreti. Il primo pilastro di questo sogno realizzato è la messa a norma e la sicurezza degli edifici pubblici. Nel 2025 abbiamo adeguato strutture vitali come la scuola Matteotti e rinnovato i certificati antincendio per le scuole Acace e Sarga. Grazie ai fondi PNRR stiamo mettendo in sicurezza i pressi Alessandrini e Monaca, oltre a progettare il futuro con la nuova scuola Bobetti e il polo dell'infanzia 06. Abbiamo concluso proprio il 4 aprile scorso i lavori su estintori e porte tagliafuoco in tutti gli stabili comunali. Questa è la sicurezza che ci chiedono. Il secondo pilastro riguarda l'efficientamento energetico. Stiamo procedendo con il cantiere di Iaturati e della scuola Walt Disney. Sono in corso i lavori di PNRR e mentre la rete del teleriscaldamento, con la rete del teleriscaldamento stiamo allacciando 10 edifici strategici, tra cui la Leonardo da Vinci, la Casa della Musica e gli uffici comunali di Via Vespucci, portandoli a moderni standard ambientali. Abbiamo già effettuato l'efficientamento del nido Coccinella, del comando dei carabinieri e della sede di Via Pogliano, senza dimenticare il relamping di Villa Marazzi per ridurre i consumi e i costi, che arriverà tra poco. Ma la nostra visione di città si completa con un terzo fondamentale pilastro, la manutenzione e la valorizzazione del patrimonio comune. Nel 2025 abbiamo investito sulla fruibilità degli spazi aggregativi. Sono proseguiti i lavori dell'Auditorium Leonardo da Vinci, gli investimenti dell'ex tutela minori e le opere per la nuova scuola Gobetti. A riprova di un'attenzione costante, abbiamo concluso l'efficientamento della sala della trasparenza, migliorando il comfort per tutti i cittadini. La cura di Cesano passa anche per gli spazi all'aperto, come dimostrano la riqualificazione degli orti urbani e la gestione organica dei nostri parchi, come Gobetti, Pertini e il Parco della Costituzione. In quest'ottica di rinnovamento voglio accennare infine a tre grandi progetti che stanno ridisegnando la nostra geografia urbana, a partire dal progetto Spugna, che dopo l'inaugurazione dell'area Acace a settembre del 2025 prosegue ora con il lavoro in Via Libertà, offrendo una soluzione d'avanguardia contro gli allagamenti. Una visione che si sposa con il potenziamento del nostro centro sportivo, dove i lavori procedono regolarmente dopo aver garantito la continuità dei campionati calcistici, e con la nuova piscina, dove una volta superate con competenza le complessità tecniche legate alla falda, stiamo finalmente completando le fondazioni e gli impianti. Cari colleghi, potete continuare a parlare di sogni. Noi rispondiamo con scuole sicure, edifici efficienti, sport e innovazione ambientale. Questo rendiconto certifica che la nostra programmazione è seria, solida e ambiziosa. Abbiamo sognato una Cesano moderna e la stiamo costruendo, cantiere dopo cantiere. Grazie.
Grazie consigliere Carizzoni. Prego, ci sono altri interventi? Prego, consigliera Verrico.
Grazie presidente, buonasera a tutte e tutti. La mia riflessione stasera parte da uno sguardo alla politica nazionale per poi declinarsi nella realtà territoriale del nostro comune. La legge di bilancio 2025-2027 ha introdotto significativi tagli ai comuni, ponendo le amministrazioni locali di fronte al rischio di un aumento delle tasse locali e di un taglio dei servizi. Tra i principali impatti di questi tagli abbiamo la riduzione degli investimenti, il definanziamento dei fondi per la rigenerazione urbana, la progettazione e le piccole opere pubbliche, l'introduzione di quote di contributo al riequilibrio della finanza pubblica che di fatto equivalgono a tagli della spesa corrente, gli accantonamenti, obbligo per i comuni, province e città metropolitane di accantonare risorse con un impatto di 1,6 miliardi di euro per 2025, i servizi sociali, la riduzione delle risorse per il sostegno a affitti e morosità incolpevole, sulla sicurezza, l'aumento dei problemi di sicurezza urbana gestiti dai comuni, per i progetti PNRR, oltre al definanziamento di alcune opere, il governo ha annunciato significativi tagli e rimodulazioni ai fondi PNRR, colpendo in particolare il welfare, quindi inclusione e coesione, tema sul quale a mio avviso è fondamentale soffermarsi. Le risorse tagliate ammontano a circa 610 milioni di euro e riguardano i percorsi di autonomia per persone con disabilità e l'housing temporaneo per senza dimora. Si mettono a rischio pertanto sostegni per gli anziani, persone con disabilità, minori, famiglie fragili e persone in marginalità sociale. In questo preoccupante quadro nazionale, il nostro comune è riuscito a mantenere una situazione di tutto rispetto. A partire dal fondo cassa, la cui situazione è soddisfacente e monitorata per le opere, chiudiamo l'anno infatti con 14 milioni e mezzo, di cui 10 sono cassa vincolata. Sulla spesa corrente, se scorporiamo le voci legate al piano di zona e alla parte sociale, la spesa rimane costante su 18 milioni e 300 mila euro. L'accantonamento a fondo crediti di dubbia esigibilità, diminuito grazie alla flessione dei residui attivi riguardanti i titoli primo e terzo delle entrate, e la maggiore spesa sulla missione 12, il welfare proprio, con aumenti ancorché contenuti nei 3 anni. Ci sono incrementi anche su scuola e polizia locale. Se diamo uno sguardo al nostro ente, proprio sulla missione 12, quindi diritti sociali, politiche sociali e famiglia, il nostro ente prosegue proprio qui dove il governo taglia, a prendersi cura dei fragili, dei minori, degli anziani e delle nostre famiglie affinché nessuno resti indietro. In particolare, minori e asili nido, spese per il disagio minorile, che è un fenomeno urgente, lo vediamo anche su scala nazionale, cui la politica e la nostra amministrazione desidera far fronte con prevenzione e inclusione, inserimento in comunità, in alloggi per l'autonomia e in affido familiare. Gli asili nido, il comune copre la tariffa ridotta per le famiglie che hanno bisogno, oltre al supporto del bonus nido. Sulla disabilità, le spese destinate ai diversamente abili, che sono in parte coperte da trasferimenti regionali, ma è in crescita la parte a carico del comune. Gli anziani, contributi sostitutivi di ricovero sono in aumento. Queste misure mirano ad alleggerire il carico economico sulle famiglie per il ricovero di anziani in RSA o case di riposo. Interventi per il diritto alla casa, fondo sociale per canne, progetti finalizzati al welfare, la morosità incolpevole, il progetto SAI, Fondo Solidarietà Affitti, tratta di un bando che facciamo ogni anno ed è un intervento per i soggetti a rischio di esclusione sociale. Proprio ieri ho avuto il piacere di presenziare al Forum Casa Palazzo Marino, al quale sono intervenuti i sindaci di vari comuni della città metropolitana, oltre ad altre realtà interconnesse al tema, come ANCI Lombardia ed MNSPA. È emerso come il tema della casa, dell'emergenza abitativa, sia il termometro sociale, di giustizia urbana, del benessere di un comune. Esso necessita di politiche sociali rivolte alla cura della sua comunità sulla base della sua demografia, dei suoi bisogni e fragilità. Inoltre, da un estremo bisogno nel nostro paese di un concreto piano casa strutturale da parte del governo, che tarda a tradursi in realtà per mancanza di fondi concreti e che rischia di risolversi in speculazione immobiliare a vantaggio di privati. Il nostro ente è consapevole di quanto questo tema sia essenziale. In effetti, la rigenerazione urbana verso la quale sta lavorando l'ente Cesano, oltre che connessa alla dimensione urbanistica, edilizia, energetica, come hanno già citato anche i miei colleghi, mira ad essere anche